Salve a tutti, eccomi qua in trasmissione, Claudio appunto non c'è, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20 su Radio Gamma 5. Questa appunto è una trasmissione che come tema dominante ha il paganesimo e soprattutto la visione religiosa legata a tutte le religioni non monoteistiche e alle religioni politeistiche. Per quanto appunto riguarda la nostra trasmissione, parlare di religione non è soltanto una cosa che è legata a una sfera privata, ma che è legata anche a una sfera pubblica, a una sfera immediata, a una sfera sociale, culturale e ambientale in cui viviamo. In quanto il paganesimo non è estraniarsi, non è fuggire, non è sottrarsi, non è nascondersi di fronte a quello che ogni giorno, in ogni momento avviene nella nostra vita, come è avvenuto nella nostra storia. Sappiamo che negli ultimi 2000 anni le religioni monoteistiche hanno sempre lavorato, sono sempre impegnate, hanno dato il peggio di se stesse per quanto riguarda appunto la realizzazione di situazioni in cui intere popoli, intere comunità hanno sofferto. Ne abbiamo esempi continui, oltre che appunto 2000 anni di storia del monoteismo come violenza, come imposizione, come sopraffazione, come attacco ad ogni cosa che la cultura umana riesce a esprimere, appunto abbiamo che anche l'attualità ci offre continui fatti del genere. E ora io vorrei parlare oggi di un po' di tematiche di attualità che dimostrano come la presenza del monoteismo abbia molto modificato o completamente modificato le situazioni, le realtà, gli ambienti in cui viviamo, come abbia impostato le situazioni ben diverse. Prima di tutto parto con un dato importante che ci è più vicino, che è più immediato. Io ricordo appunto che il 31 di luglio scade il termine ultimo per destinare l'8 per 1000. Noi da sempre, da quasi 8 anni, questa trasmissione invita a firmare per lo Stato, perché sappiamo che quello che verrà destinato allo Stato servirà e sarà utilizzato e sarà indirizzato a produrre dei benefici a servizio della comunità, a servizio dei cittadini e ai servizi dei piccoli comuni. Di conseguenza non destinate l'8 per 1000 a nessuna delle religioni presenti sul modello unico o sul CUD, ma destinatelo allo Stato. Sicuramente questi soldi, quanto pochi, avranno una conseguenza positiva per molte realtà. E voglio anche ricordare che questa campagna dell'8 per 1000 è sempre stata incentrata su tematiche molto sentimentali, emotive, con una forte capacità di coinvolgimento emotivo. E tutto quello che poteva essere utilizzato per cercare di convincere, di sedurre o di raccontare alcune cose è stato utilizzato. E voglio invece partire per dimostrare il come anche certe figure che vengono esaltate giustamente dal loro punto di vista come aspetti positivi, siano in realtà persone che si sono impegnate molto perché le persone continuassero a soffrire. E da cosa voglio partire? Tutti quanti si ricorderanno il fatto di Bhopal e prendo la notizia dalla Repubblica di martedì 20 luglio 2004. C'è un piccolo trafiletto, dice: la Corte ordina al governo il risarcimento alle famiglie. India, 300 milioni di dollari alle vittime di Bhopal. E si parla appunto di cifre enormi. Cosa è successo? Dice la Repubblica: l'americana Union Carbide, proprietaria della fabbrica di Bhopal nell'India centrale, che il 3 dicembre del 1984 esplose, uccidendo nel sonno 6.000 persone, aveva già versato un acconto al governo indiano di 470 milioni di dollari. Ecco, si calcola che, sempre dice, nella tragedia si stima che siano morti in tutto 25.000 persone e 15.000 siano i malati cronici, cioè una cosa consistente, un bel numero di persone. E voglio ricordare che un mostro, un autentico mostro, Madre Teresa di Calcutta, si precipitò subito a Bhopal nel 1984 e ancora sulla scheda dell'aereo disse alle persone: perdonate, perdonate, perdonate. E praticamente è una cosa molto simpatica dire alle persone in cui si trovano i familiari 6.000 persone morte nel sonno perché avvelenate, perché 25.000 persone muoiono a causa di quello che hanno subito a Bhopal e 15.000 sono i malati cronici. È un bel modo di comportarsi nel dire perdonate, perdonate, perdonate. E poi scopriamo che la giustizia, troppo lentamente io direi, ma comunque lentamente viene fuori e si ordina appunto che 300 milioni di dollari vengano destinate a risarcire i danni a queste famiglie di Bhopal, a queste vittime di Bhopal. E si ricorda sempre la Repubblica che questa azienda aveva già versato un consistente importo in questo senso per risarcire i danni. Io non so come avrebbe destinato il suo 8 per 1000 questa industria se Madre Teresa di Calcutta fosse riuscita a convincere tutti gli abitanti di Bhopal a perdonare. È certo che trovo un comportamento abbastanza strano nel dire a delle persone che hanno subito un'ingiustizia, che sono state intossicate, a delle persone che hanno avuto dei morti, che hanno avuto delle sofferenze, che il loro comportamento verso una disgrazia del genere, verso una sofferenza enorme, deve essere quella di perdonare. D'altronde, il fatto che le persone devono soffrire, ne abbiamo una continua dimostrazione, ne abbiamo un continuo esempio. Abbiamo continuamente cose che riemergono, che salgono alla cronaca, che si fanno conoscere. E voglio ricordare appunto una cosa molto semplice, che in Italia in questo momento è in corso una campagna referendaria. Si tratta di raccogliere delle firme da destinare all'abrogazione di quella legge fatta contro tutti, prima di tutto contro le donne, in più in generale contro la famiglia, in più in generale contro i diritti dei singoli, contro i diritti di genitori. I casi che questa legge affrontava, che impedisce di concretizzare, sono ben pochi dal punto di vista quantitativo. In realtà i principi cristiani che sono stati introdotti con la legge sulla fecondazione assistita sono principi che vanno sempre contro la realtà, contro il bisogno, contro l'interesse dei singoli. Si invocano cose incredibili, in realtà appunto noi abbiamo... che questa legge è fatta proprio per colpire le donne, per renderle sempre più sofferenti. D'altronde la concezione cristiana e monoteistica di imporsi alle donne le sofferenze enormi l'abbiamo in tutti i monoteismi, dal monoteismo islamico a quello ebraico a quello cristiano, e i politici cristiani e cattolici hanno ben pensato anche loro di adeguarsi e di introdurre nel sistema giuridico italiano un qualcosa che faccia soffrire le donne. Benissimo, forze politiche disomogenee che forse non hanno ben chiaro quale possa essere la realtà delle cose, hanno promosso una campagna referendaria per abrogare questa legge. Al di là appunto della simpatia, dell'antipatia che si può avere verso queste forze politiche, il fatto che qualcuno chiami i cittadini a dover scegliere, a esprimersi a un referendum, perché ricordiamo che molti diritti civili in Italia si sono acquistati, si sono fatti forti, si sono realizzati, sono stati soprattutto tramite alcuni referendum sui diritti civili. Perciò io invito tutti gli ascoltatori ad andare a firmare questi referendum sull'8 per 1000, questi referendum, scusate, sull'abrogazione della fecondazione assistita, proprio perché questi referendum sono qualcosa di importante, proprio perché richiamano la necessità di abrogare. Scusate, sei pronto?
Servizio SMS.
Scusate. Beh, io ricordo che appunto qua c'è una piccola novità, hanno tolto le spie ai telefoni, di conseguenza c'è una spia molto piccola, però dico agli ascoltatori che le linee telefoniche sono già aperte, che sono 049 700 700 e 049 700 838, perciò appunto per chi vuole può appunto chiamare e intervenire in trasmissione. E appunto stavamo dicendo che appunto c'è in corso la raccolta di firme per quanto riguarda l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. Al primo referendum se ne sono aggiunti altri, io non sto valutando all'interno delle singole proposte referendarie quale sia la migliore, l'importante è che le persone imparino ad esprimersi, imparino a manifestare, a votare, a essere coscienti che qualcosa di importante sta avvenendo e che anche la loro firma è importante per fermare quello che l'integralismo cristiano sta imponendo alla società italiana. Perciò, al di là che dei referendum possono essere risolutivi o che possono essere secondari o che possono togliere dei piccoli aspetti, l'importante è appunto che le persone si muovano, si impegnino in questa direzione e possono andare a firmare. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Sono Antonio del Campus San Piero.
Sì, ciao.
Ciao. Niente, volevo dire, riguardo il termine perdonare, etimologicamente vuol dire donare molto,
sì,
per rafforzativo,
sì,
un grande dono. Ecco. E perdonare però, quindi, non vuol dire esenzione dalle pene, cioè uno ha commesso un delitto, un reato, oppure da un punto di vista religioso un peccato, e il perdono significhi non scontare le conseguenze negative.
Beh, diciamo che dovremmo affrontarlo dal punto di vista dell'antichità del termine. Il dono di solito è sempre un qualcosa che veniva fatto, e veniva fatto che poteva essere contraccambiato, cioè nel senso, io dono, faccio un dono a te e tu mi puoi contraccambiare questo dono. Io non ti farò mai un dono a cui tu non sarai capace di affrontare. Difatti il termine del perdono è diventato così importante proprio perché dal punto di vista anche di studio di antropologia si diceva nell'antichità il dono era sempre misurato, cioè nel senso che permetteva all'altro di poterlo ricontracambiare. I cristiani hanno introdotto il discorso del perdono di qualcosa che non potrà mai essere contraccambiato, cioè nel senso che tu ci rimetti le cose, le lasci perdere, perciò è stato sminuito. Il cristianesimo si basa sul concetto del dono e la fregatura del concetto del dono è loro questo qua, dicono il Dio ha sacrificato per te suo figlio per salvarti, si trova di fronte a un dono a cui tu non puoi contraccambiare, perché cosa puoi dire a un padre che sacrifica suo figlio per salvare te stesso, cioè non è incommisurabile, e su questo meccanismo del perdono loro hanno innestato qualsiasi cosa proprio perché vogliono sottrarre le persone della responsabilità, ma se io ti dono un qualcosa devo avere la misura di quello che ti dono e devo conoscere la tua situazione ed essere capace di concepire se tu mi puoi contraccambiare o no. Il fatto che loro dicono Dio per salvarti dona la vita di suo figlio, come puoi contraccambiare Dio di questo? Per i cristiani sottomettendoti completamente a Dio, perché tu non sarai mai in grado di contraccambiare questo dono, questo perdono.
Sì, perché vedendo la televisione, assistendo a fatti di cronaca, ecco, pare che non so, sia d'obbligo da parte della vittima o dei familiari, a parte che non so se ai familiari spetti il diritto, la facoltà di perdonare e non soltanto alla vittima. A parte questo, mi ricordo che un bambino ha chiesto a Wojtyla: hai detto di avere perdonato al tuo attentatore Ali Hatzka, però è ancora in carcere, che razza di perdono è? E il Papa però non è stato messo con le spalle al muro, non ha provato difficoltà a rispondere, lui ha detto: il perdono è uno stato d'animo, cioè io intimamente non ho accredine verso di lui, per questo non vuol dire che la giustizia non debba fare il suo corso.
Sì, ma poi il termine
anche di ipocrita, perché nella accezione comune il perdono vuol dire remissione delle conseguenze negative.
Ma vedi, loro è sempre un'astuzia, perché per loro il perdono, cioè loro non perdonano te, chiedono perdono, ti perdonano davanti a Dio.
Sì, esortano gli altri a perdonare, ma loro stessi non perdonano.
Sì, no, ma loro dicono, cioè, che il tuo gesto, ad esempio nel caso di Ali Akhtar che ha colpito il Papa, lui non perdona l'attentatore, chiede perdona l'attentatore di fronte a Dio, però dice a Dio: se è possibilità stangalo, cioè nel senso che siamo noi che non siamo capaci di cogliere la sottilezza teologica di un simile comportamento.
Si fa ancora più complicato.
Sì, è una furbizia, cioè d'altronde sono funamboli.
Ma perché parlavi di Madre Teresa di Calcutta che invita insomma le vittime di questo disastro ecologico, ecco, a perdonare, insomma è molto facile, il perdono deve essere intanto un impegno personale. Le persone estranee, le persone terze, dovrebbero avere voce in capitolo, perché sono ipocrisie, insomma, è facile.
Sì, ma prova a pensare ad esempio, ma da Teresa di Calcutta.
Ma giustamente il bambino mi ha colto questo fatto, il bambino, insomma, i bambini sono sinonimo di sincerità, spontaneità, eccetera. Ha detto: ma che razza di perdono è il tuo se dopo lo fai scontare, insomma, cosa che ci sia o non ci sia, è la stessa cosa, invece è vendetta, è odio, il tuo stato d'animo è improntato all'odio. Cioè ci sono anche ripercussioni interiori nel fatto del perdonare, anche restando nella loro ottica.
Sì, ma loro è un'ottica sempre distorta, è un'ottica teologica.
Secondo me bisogna essere spontanei e naturali. Un giusto risentimento verso quello che ti ha fatto un male ingiusto è umano e va
è doveroso.
E va, come si può dire, incrementato, incoraggiato. perché se uno mi fa del male a me o ai miei familiari, io non penso di essere una cattiva persona se conservo odio e desidero che venga punito e anche che abbia a soffrire quanto ho sofferto io, insomma.
Sì, ma tu devi avere giustizia di quello che hai subito.
Per cui un cristiano che non riesco ad accettare questo invito se non sentendo puzza di ipocrisia.
Sì, beh, di fregatura soprattutto.
Questo era ciò che volevo dirti. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao. No, difatti appunto il tema del perdono è uno dei temi che sono fondamentali proprio perché dimostrano l'astuzia con cui ogni monoteismo si fa forza, si fa capace di imporre le cose. E ricordavo appunto l'ascoltatore che proprio i monoteisti partono dal concetto che Dio dona suo figlio per la loro salvezza e il figlio di Dio muore per salvarli dai peccati, premesso appunto che questi peccati non ci sono e vengono attribuiti, la loro astuzia sta a dire come fai te a contraccambiare un dono del genere, perché dicevamo appunto in tutte le culture normali, in tutte le società regolari, in tutte le società pre-cristiane il dono era importantissimo, era basilare, permetteva uno scambio, ma io conoscevo l'altra persona, sapevo le sue potenzialità, le sue capacità. Sì, pronto?
Telegram 5?
Sì.
Ah, buongiorno, informazione.
Sì.
Io so che tempo fa avete parlato sul discorso del canone TV.
Scusa un attimo. Sì, scusate l'interruzione, ma come sapete Radio Gamma 5 non ha segretari, non ha uscieri, non ha portinai e chi è all'ascolto deve fare anche i servizi di cui questa radio ha bisogno e di dare informazioni anche per iniziative che sono legate o vicine alla radio. Allora torniamo appunto su questo discorso. Il fatto di concepire appunto che i monoteisti usano sempre il termine di dono è proprio perché loro attribuiscono alla loro divinità inesistente, al loro Dio inesistente, dei doni enormi in cui le persone non hanno la capacità di contraccambiare. Nel monoteismo il senso che di sentirsi sempre indegni rispetto a Dio, che è una delle tematiche su cui si è costruito, si è edificato lo sconvolgimento di molte emozioni, di molte psiche, di molte persone, era il fatto che il Dio in maniera gratuita ti faceva un dono enorme della vita di suo figlio e su questo principio loro hanno innestato tutta una serie di meccanismi in cui appunto portano le persone al senso di colpa, al senso di sottomissione, perché queste persone non sono in grado di quantificare o di dare una dimensione a questo dono e non sanno come contraccambiare. Cosa fanno i monoteisti? Dicono: siccome tu non sei in grado di contraccambiare questo, devi fare un dono analogo, devi offrire la tua vita a Dio e di conseguenza devi comportarti nell'esistenza come noi ti chiediamo, come noi ti imponiamo. E questo proprio serve proprio perché è orientato ad annientare le persone. Difatti che questo sia un comportamento nella vita quotidiana, non solo nel passato ma anche nel presente, io prendo questa notizia, una notizia che è simpatica appunto, che dimostra a che punto arriva. E ad esempio c'è una rivista che si chiama Vanity Fair che pubblica alcune cose questo mese, pubblica appunto delle parole segrete di Marilyn Monroe e pubblica anche una dichiarazione di Monica Bellucci che è incinta. Benissimo, io partirei dalla considerazione che dice appunto Marilyn Monroe e dice con Robert Kennedy andava anche peggio, aperte virgolette. La sua morale cattolica gli impone di trovare un modo per giustificare il fatto che tradisce la moglie e l'amore diventa un alibi, chiuse virgolette. Come vedete, questo non è il problema soltanto di un poveraccio che è vissuto sottomesso, cancellato, schiavizzato all'interno della cultura cristiana, di un povero del popolo. In realtà questo era un uomo, uno dei più potenti del mondo, un presidente degli Stati Uniti, appartiene a una famiglia ricca, e di questo personaggio cattolico di Robert Kennedy, Marilyn Monroe nelle sue dichiarazioni segrete dice fa la sua morale cattolica gli imponeva di trovare un modo per giustificare il fatto che tradisce la moglie e l'amore diventa un alibi. Ecco, perciò rendetevi conto che i principi monoteistici dell'integralismo cristiano non colpiscono soltanto i poveri ma anche grandi persone e tutti quanti sappiamo appunto della storia appunto che ha avuto Marilyn Monroe e la storia della dinastia cattolica americana appunto come i Kennedy. Ecco, sempre su Vanity Fair c'è un intervento di Monica Bellucci che lei incinta dice io vi invito ad andare a firmare per quanto riguarda appunto il referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita perché dice io come madre mi rendo conto che questa legge appunto è una legge che va contro il diritto delle donne. E io mi associo al suo invito e invito tutti quanti gli ascoltatori, come dicevo prima, ad andare a firmare per questo. Ma vogliamo anche andare avanti. E sapete che appunto uno dei temi che noi abbiamo sempre sostenuto, di cui abbiamo sempre parlato in maniera diffusa, proprio perché dimostra come l'insegnamento cristiano, l'insegnamento di Cristo sia un qualcosa che vada contro tutti, soprattutto contro i bambini, è il caso della pedofilia dei preti cattolici. Ne avevamo ricordato appunto la settimana scorsa come nella vicina Austria esistesse una situazione che perdura ormai da molti anni, perché sono molti anni che in Austria il tema della pedofilia ha dei risvolti pubblici, ha dei risvolti che toccano la società, che toccano tutte quante le culture. Ricordo appunto che nel 1998 Hans Grohe è stato costretto appunto a dimettersi da vescovo di Vienna, proprio perché coinvolto nella storia dei preti pedofili. La settimana scorsa si sono avute le prime notizie per quanto riguardava appunto addirittura un seminario coinvolto nello scandalo della pedofilia, in cui molti seminaristi hanno subito violenza, a cui molti seminaristi sono stati imposti comportamenti, in cui proprio questa realtà violenta della pedofilia cattolica e cristiana è forte. Benissimo, il vescovo locale, uno dei più legati alla tradizione cattolica, uno dei più sensibili alla tradizione cattolica, ha cercato appunto di silenziare il caos, di mettersi una pietra sopra, però le dimensioni, lo sviluppo, la diffusione di questi casi di pedofilia erano talmente grandi e la reazione dell'opinione pubblica austriaca è stata così forte che ha costretto il Vaticano a nominare un ispettore che vada a controllare quello che succede in questa appunto diocesi. Il fatto stesso appunto che il Vaticano si trovi obbligato dall'opinione pubblica a fare questo dimostra quant'è grave la situazione. Il fatto appunto, i giornali parlano di visitatore apostolico, in realtà dice un alto commissario inquirente Vaticano, è un atto rarissimo, proprio perché la situazione è delicata e difficile. E questo qua significa chiaramente che le cose sono abbastanza gravi e sono appunto importanti, ma questo comportamento non deriva dalla volontà, dal desiderio, dal bisogno del Vaticano di fare giustizia, di conoscere le cose, ma deriva dal fatto che appunto l'opinione pubblica ha sollevato notevole proteste e molti politici e molti partiti austriaci sono andati da fare e hanno chiesto spiegazioni. Basta pensare che nei giorni scorsi il cancelliere austriaco Wolfgang Schützel aveva dichiarato pubblicamente: in Austria Stato e Chiesa sono separati, per questo non ho alcun diritto di prendere posizione come cancelliere, ma come credente cattolico voglio una spiegazione immediata e sincera. Chiuse virgolette. Voglio ricordare appunto che quello che ha detto, mettiamo fra virgolette così la citazione è giusta: in Austria Stato e Chiesa sono separate, per questo non ho alcun diritto di prendere posizione come cancelliere, ma come credente cattolico voglio una sincera e immediata spiegazione. Chiuse virgolette. Beh, già questa è una dichiarazione abbastanza strana, perché come cancelliere lui dovrebbe curare i diritti dei cittadini, degli abitanti dell'Austria, di chi vive in Austria, dovrebbe appunto tutelarli nella loro vita, nei loro interessi, nei loro bisogni. Però, come la Chiesa, come caratteristica è quella di coltivare i greggi, di portare avanti i greggi, e lui come cattolico si astiene da questo, cioè si sottrae una sua responsabilità, però dice che ha bisogno che questa cosa gli venga spiegata. Certo che se lui fosse attento ai testi biblici che la sua religione adotta, capirebbe da dove arriva questo. Ma ricordate appunto che una cosa importante, che questa vicenda appunto è emersa perché qualcuno non è stato zitto, perché qualcuno non ha chiesto alla Chiesa Cattolica verità, perché aveva dichiarato il vescovo Crane coinvolto nello scandalo, e prendiamo la dichiarazione fra virgolette di questa vicenda, aveva dichiarato una settimana fa sulla rivista News il vescovo Crane: alla conferenza episcopale non deve importare un accidente. Chiusa virgolette. Rendetevi conto cosa ha detto, cioè di fronte a un seminario cattolico in cui si commettono con regolarità in posizioni violenze in cui i ragazzi sono messi in una condizione disastrosa, lui dice di questa vicenda alla conferenza episcopale non deve importare un accidente. Come vedete, affinché si possa arrivare alla verità, a comprendere le cose, a conoscere quello che sta succedendo, la dimensione della pedofilia, la strada è abbastanza impegnativa. Ma quello che è significativo è che questa situazione, appunto, l'abbiamo anche in Italia, perché stiamo vivendo, almeno parlo di una città come Brescia. Sei pronto?
Pronto, posso parlare di pedofilia?
Sì, come... un paio di minuti vai pure.
Io mi ero fatto uno schizzo questa mattina, ma non posso perché è lungo due pagine piccole. Potrei però in due parole fare la stessa.
D'accordo.
Se siete intelligenti, capite lo stesso.
Sì.
Dunque, perché avete parlato della fecondazione assistita, che i radicali vogliono votare e voi siete favorevoli. Però la pedofilia che voi altri parlate non si può paragonare, per esempio, ad essere prostrati all'impresa della vita, per questo è lo studio che si impegnano tutti i bambini sapienti, e ad essere psicofarmacato, essere prostrato ulteriormente, e essere masturbato per chi si vuole amare la vita dei geni. E allora come mai che c'è tre postazioni e dicono e continuano a bombardare che c'è il peccato, c'è la causa, c'è il diniego, c'è la colpa? Io voglio parlare di spiegare come sono le cose politiche invece, perché nel kamikaze che è in Palestina, che è in Iraq, non è una cosa senza significato. Per esempio, e qua le televisioni parlano di mangiarti bene, perché le tradizioni che fanno le tradizioni, perché le tradizioni sono contadini, però io mangio sempre pane e latte, poi latte, mattina e sera, e sono rigoroso, e sono sempre tutta la vita così, come mai che gli altri mangiano tutti bene? Dopo fanno per esempio in Iraq, vogliono tutti ricostruire, e là sequestrano la gente perché li vogliono uccidere. Mentre qui abbiamo i radicali che digiunano perché vogliono fare i kamikaze alla legge. Prima votano la legge e poi fanno i kamikaze alla legge, cioè vogliono imbrogliare gli italiani, vogliono imbrogliare la gente, dire che loro sono scavatori, e i partiti ci sono dietro. Cosa matti? Un imbrogliamento è la pedofilia, è tutto un bavolo. Ma in cose vergognose, non so se ho finito i due minuti.
Perfetto, grazie. Ciao, Alessandro. Alessandro è stato molto, molto sintetico e ci ha fatto la sintesi di parecchi settimanali, di parecchi quotidiani, di parecchi telegiornali, in quanto ha fatto un discorso molto sintetico su tutte quante le cose che hanno a che fare e con l'attualità di queste ultime due settimane. Beh, lui ha sollevato appunto una cosa che diceva il fatto della fecondazione assistita e del discorso appunto della masturbazione per la fecondazione assistita. In realtà voglio ricordare che un organismo come l'Opus Dei, molti anni fa, quando si parlava di esame del seme umano, del seme dell'uomo, addirittura chiese che fossero introdotti in questi centri di analisi degli strumenti particolari affinché le persone che dovessero dare il loro seme non provassero piacere nella masturbazione, cose del genere. E che vedete che la psiche di chi è monoteista è molto contorta, è molto complicata ed è assurda, quasi ridicola. Il fatto appunto che questa è una cosa ridicola non rimane nelle battute, non c'è, nel senso, come ci sono le barzellette su più varie categorie, non si fanno le barzellette sulla follia dei monoteisti, proprio perché i monoteisti sono quelli che più sono impegnati nella società ad applicare la loro pazzia, la loro follia. Però sono arrivati anche a questo, cioè nel pensare di imporre dei metodi di analisi alle persone. Perciò il monoteismo è follia e seguirlo nelle cose secondarie non è importante. Bisogna proprio comprendere che alla base del comportamento cristiano c'è il messaggio criminale di Gesù Cristo, c'è quello che Gesù Cristo ha detto, quello che ha affermato, le sue parole. Di conseguenza non possiamo noi rincorrere ogni comportamento, ogni situazione in cui un monoteista si agisca e imponga. I fatti, come dicevamo, della pedofilia successi in Austria è un fatto concreto, come ce ne sono migliaia negli Stati Uniti, come ce ne sono molti qua, però noi non possiamo fermarci a denunciarli, a ricordarli, dobbiamo capire il perché questo avviene, il perché all'interno di tutte le zone monoteistiche ci sia la caratteristica della violenza. Noi viviamo appunto all'interno di una realtà cattolica e dobbiamo cercare di inquadrare il problema, perché per secoli, per millenni, i monoteisti cristiani impongono certe cose, fanno certi comportamenti, non certo appunto perché esiste una follia che è del momento, non perché esista una pratica storica, perché esistono delle abitudini, in realtà loro si portano dentro attraverso i secoli, attraverso le culture, le parole criminali di Gesù Cristo, con queste parole impongono sempre la sofferenza. Quando appunto noi vedremo un prete che sbaglia, quando ci parlano di preti pedofili, quando ci parlano di violenze, quando ci parlano della legge della fecondazione assistita che va contro le donne, noi dovremmo chiederci, ma perché questo avviene? Perché queste persone che si richiamano a una visione monoteistica hanno questi comportamenti? Nel caso cristiano, nel caso cattolico, noi sappiamo perché loro stanno mettendo in pratica la predicazione di Gesù Cristo. E allora, dicevamo, eravamo partiti appunto con l'accennare al fatto del seminario con i casi di pedofilia in Austria. Ma esiste in Italia una città che in questo momento, nonostante la quasi inesistente pubblicità o spazio sui mass media, sta vivendo qualcosa di importante, che è la città appunto di Brescia. E appunto, pensate che io ho visto delle fotografie in cui hanno organizzato delle manifestazioni con la partecipazione di numerosi religiosi cristiani e cattolici intorno al carcere di Brescia, il carcere appunto di Verziano, in cui sono rinchiusi parecchie persone. E in questa indagine sulla pedofilia sono coinvolti parecchi civili, ma sono coinvolti addirittura ben 3 sacerdoti. E pensate che a Brescia ci sono manifestazioni, basta pensare al Corriere della Sera, io qui il Corriere della Sera del 19 giugno, dice maestre e sacerdoti indagati, finisce tra urla e spintoni il corteo degli innocentisti. Praticamente la Chiesa Cattolica per prima si è mossa, si è organizzata, addirittura inviando suoi esponenti a questa manifestazione per l'innocenza. Noi aspetteremo appunto il risultato di quello che dirà la magistratura, ma è fatto stesso che la Procura della Repubblica di Brescia e i periti di Brescia sostengono la realtà, la concretezza e la drammaticità e la dimensione così numerosa di persone coinvolte e di bambini che se ne sono stati, che hanno subito violenza. Si indica che appunto il caso della pedofilia non è più imputabile a un singolo elemento, non è più imputabile a una singola persona, ma è che esistono delle associazioni, dei gruppi. E il fatto che ci siano 3 sacerdoti indagati significa chiaramente che non esiste più la responsabilità di uno, ma che esiste la responsabilità di molti. E vedremo come andrà a finire questa inchiesta. Certo che questa inchiesta dimostra come la realtà della violenza di certe tematiche sia così diffusa. E difatti noi abbiamo che appunto queste violenze vengono sempre fatte verso gente che ha poca sensibilità, gente appunto che non interessa delle cose, non interessa del futuro dei bambini e trovano sempre qualcuno pronto a intervenire. Basta pensare che ad esempio, quasi in contemporanea con le prime notizie sui fatti di Brescia, si parla del punto di giugno, del 20 giugno del 2004, in Spagna, in cui si parlava di introdurre alcune leggi minime sulla libertà dei singoli, come la libertà di aborto, come la possibilità che coppie di fatto fossero riconosciuti, la riduzione o l'eliminazione del periodo di separazione che procede sotto il matrimonio e altre cose, benissimo, cose che hanno a che fare con la vita di molte persone, Carlo Voltigua interviene e si rivolge appunto ai politici spagnoli e dice: non trascuri la famiglia. Cioè, quella è una cosa molto divertente, perché secondo loro la famiglia è un qualcosa che è sviluppata al di là delle persone, cioè nel senso che chi compone la famiglia non ha diritti, non è un individuo che ha bisogno di vivere e di agire. Io non penso che le famiglie siano più salde perché una legge li impone, le famiglie sono più salde perché esiste un sentimento che le tiene assieme. Non penso che i figli ne siano trattati meglio o peggio soltanto perché un Dio dà certi ordini o vieta certe cose, perché abbiamo l'esempio classico di un buon padre come Abramo, che non ha problemi di fronte a un Dio che gli ordina di uccidere Isacco, lui parte e vada per ucciderlo. Di conseguenza forse è questa la famiglia che il buon Pulcina di Roma ha presente. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, buongiorno, intanto mi complimento con la vostra trasmissione.
Grazie.
E poi sono d'accordo con il firmare quel referendum che diceva, sono pienamente d'accordo.
Bene.
E finalmente che qualcuno si occupa di cose che altri scrivano proprio a petto, porca miseria. Non si interessano di queste cose neanche. Vabbè, comunque mi complimento ancora.
Grazie.
E soprattutto una cosa, vorrei rispondere due parole a quello che stava dicendo in questo attimo qua.
Sì.
Cioè, che già quando si nasce, secondo me personalmente, già da quando si nasce si hanno le leggi, le regole.
Sì.
E è importante seguire quelle. Dopo gli dèi si cambiano a seconda delle civiltà che si rincorre.
Sì. Ma l'uomo è un dio.
Come?
Ogni uomo è un dio, è una divinità, di conseguenza ha le sue leggi.
Bravo.
Sì. Bene?
Esatto.
Beh, difatti,
complimenti.
Grazie.
Grazie a voi invece che fate, che portate avanti questi impegni.
Bene, grazie.
Arrivederci.
Ciao, ciao. No, difatti, giustamente lui diceva quando il nostro ascoltatore, quando uno nasce ha già le sue leggi. In realtà, quando una persona nasce non ha bisogno di niente, perché in sé ha tutti i sensi. Il fatto stesso che nella nostra società si parli di battesimo, che i bambini hanno bisogno di un battesimo, è un qualcosa di veramente terribile, proprio perché si dice che devono essere marchiati. Invece noi sappiamo che un bambino quando nasce ha già il bisogno dell'affetto, ha già il bisogno del vivere, di essere accudito, di essere seguito, e non ha il bisogno di essere mondato, come dicono loro, o purificato da qualche peccato. I bambini che nascono non hanno nessun peccato. E si commette appunto violenza quando si impone il battesimo, quando si impongono queste pratiche che dicono è per salvarli da un peccato originale. Quando un individuo nasce ha dei diritti, ha delle possibilità e una sensibilità. Il fatto che il caro Voltigua e i cristiani attacchino le persone, impongono riti come il battesimo, impongono che neanche nelle scuole ci sia l'insegnamento appunto religioso, è perché vogliono far perdere a questi bambini, agli individui, la loro capacità di comprendere il mondo. I bambini non devono essere imbottiti di cose, i bambini devono essere seguiti, devono essere aiutati a crescere, gli deve essere data la facoltà, la possibilità di sviluppare la loro sensibilità. Io parlavo, ad esempio, anche recentemente con delle persone che sostenevano che è fondamentale, ad esempio, il battesimo perché si incarna qualcosa. Noi come pagani sappiamo che quando un bambino nasce non ha bisogno che si incarni niente, è un individuo, è tutto unito, è quello che ha lì è sufficiente per comprendere. Quello che deve fare appunto la società, la cultura, tutto quello che è lì attorno è quello di dargli le possibilità di comprendere, di fare le esperienze, di tutelarlo, insomma di avere un sentimento. Le persone appunto, la famiglia, dicevamo, è fatta su un legame, è fatta su un sentimento, è fatta su una vicinanza, su un'affinità, non è fatta da perché un Dio ordina qualcosa. Noi diciamo che ogni uomo, ogni donna sono delle divinità, sono delle dei e degli dei, e questo significa che in sé hanno tutta la potenzialità, tutta la capacità per comprendere questo. Di conseguenza la società, la cultura deve permettere a queste persone di manifestarsi, deve far comprendere che questi sentimenti di unione, questi sentimenti, questi rapporti si costruiscono, non vengono imposti. E soprattutto quello che si fa comprendere agli altri lo si deve fare tramite l'esempio e le cose concrete, soprattutto non tenendo conto dei tabù, perché imporre dei tabù, imporre delle violazioni, delle limitazioni è sempre una cosa pericolosa. Soprattutto noi diciamo l'esperienza è la cosa basilare, perché se le persone imparano a sperimentare, a conoscere, a toccare, a vivere, sicuramente il loro approccio con la realtà è ben diverso. E questo lo dico perché anche in Italia, come sempre, dagli Stati Uniti arrivano molte cose negative, ma molte cose sono partite da noi con la follia monoteista. E mi ha fatto comprendere quanto si possa far male ai giovani, ai ragazzi, alla gioventù, a quelli che sono il futuro, certi comportamenti dettati da una visione cristiana o monoteistica della vita. Cosa dico? Allora, Repubblica 25 giugno. La compagnia Silver Ring ha convinto all'astinenza ben 22.000 giovani americani. Oggi sbarcano a Londra, ma l'accoglienza sembra fredda. sbarcano in Europa i missionari del Silver Ring, predicando l'astinenza di teenager dall'America all'anello della castità. Allora, non si pensa alla sessualità come un qualcosa di normale, di vissuto, di cui bisognerebbe parlare, di cui si dovrebbe dire, di cui si dovrebbe affrontare la realtà, in cui si potrebbe dire: questa è la realtà, hai una sessualità, la devi vivere, esiste del normale? No, i monoteisti non sono capaci di fare questo, perché i monoteisti hanno il concetto proprio della castrazione fisica e anche psicologica delle persone. Soprattutto non vedo perché una cosa che appartiene alla nostra personalità come la sessualità deve essere rinviata nel tempo e non deve essere affrontata. E mi sembra appunto questo fatto di questa mania americana di dire, di invitare i giovani arrivare alla castità, arrivare al matrimonio vergini, e addirittura si prende il marchio, l'anello della castità, e questo appunto è un'iniziativa che viene fatta soprattutto appunto in questo caso da una realtà cristiana protestante. Ma pensate cosa significa questo? Cioè, significa dire che di fronte a un tuo bisogno, a una tua sensibilità, a un tuo desiderio, alla tua passione, non puoi viverla, ma la devi rinunciare e devi dimostrare agli altri che ne hai rinunciato. Ma dov'è l'assurdo in questo? Chiedere a dei ragazzi di rinunciare alla loro sessualità. Ma perché? Perché si vuole creare dei nuovi malati. Sì, pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Sono Anna.
Dimmi pure.
Stavo ascoltando adesso, sì, quello che stavi dicendo sulla castità.
Mm.
Tu stai descrivendo il cristiano, il cattolico.
Sì.
Come se, siccome io sono il prete e la chiesa, loro fanno tutto quello che dicono.
Eh sì?
No, secondo me...
Se poi sono eredi, sono un loro problema.
Scusami?
Se poi un cristiano non si comporta secondo quello che gli ordina la chiesa, è un eretico, vabbè, è un problema suo.
Appunto, stai descrivendo... Sai perché ti sto dicendo questo? Perché da agnosta assoluta... Vivo con un cattolico integralista,
sì,
e un figlio che gli va dietro. In che senso? Mio figlio molto tranquillamente vive la chiesa di suo padre, la vive però in maniera molto marginale,
sì,
molto a comodo suo, diciamolo chiaramente. Mio marito, peggio ancora secondo me, perché lui è un bravo cattolico, quell'ora che va a messa. Dopo fai i cazzi suoi, scusami la volgarità.
No, non è sulla volgarità.
Ecco, cioè, il cattolico, secondo me, è la persona più falsa del mondo, perché magari facessero i cattolici, in che senso?
No, beh.
Non so se capisco cosa intendo dire. Si comporterebbero molto, molto meglio.
No, assolutamente.
No.
Cioè, che loro siano o no, vedi, un cattolico che sia o non sia fedele a quello che gli ordina la Chiesa, il fatto che lui rimane nella concezione di avere un Dio creatore che dà dei peccati.
Questo sì.
E questo qua significa chiaramente introdurre un pericolo sempre. In questo momento, finché questi comportamenti sono minoritari, sono secondari. Ma se il 99% fosse cattolico, potrebbero fare un salto ulteriore, capito? Cioè, nel senso di arrivare più avanti. C'è sempre, quando un esercito avanza, c'è quello che va avanti col carro armato e c'è quello che gli arriva dietro col piatto di pasta asciutta per dargli da mangiare quello che va col carro armato. Certamente tuo marito nelle retrovie, ma da sempre, ed è sempre dentro un esercito, di conseguenza è la sua responsabilità. Cioè, che quando qualcuno parte e va a bombardare con gli aerei a 10 km di distanza e va a ammazzare qualcuno con le bombe, lo hanno impoverito, quando torna a casa sicuramente, o quando torna alla base, trova il cuoco che gli dà da mangiare, ma quel cuoco è anche lui partecipe di quello che è successo.
Certo.
Di conseguenza tuo marito non fa il sacerdote, non fa il missionario, però lui sta nelle retrovie e tiene un posto, crea il consenso, perché sicuramente se andrà a votare per un partito cattolico, andrà a votare per qualcuno che si richiama ai principi della Chiesa, se la Chiesa impone di togliere l'aborto, per fedeltà la Chiesa accetta di togliere l'aborto.
Sbagliato. Ti spiego, il cattolico classico non è contro l'aborto,
Ma sai,
bene quello che dici.
Sì, esiste sempre una morale di accettazione, però ti poni sempre nel concetto di avere un qualcuno che ti deve dare una direttiva, che è la Chiesa Cattolica o che è qualcos'altro.
Sì.
Ti dico che poi uno sia un attimino più distante, il problema è che lui ha una palla al piede e questa palla al piede non se la stacca.
Comunque, perché ti ho chiamato?
Dimmi pure.
Non vivo così male come lo stai dicendo tu o come lo stai descrivendo tu.
Sei stata fortunata.
Ma Sì, ma forse anche perché ho una certa libertà mentale, non me ne frega più di tanto. Riconosco i danni della Chiesa, ma di, come stai dicendo tu prima, dell'esercito, quello grande, quello ben armato,
sì,
ma di quei, scusami, quattro coglioni che li vanno dietro, li ritengo anche vittime, ma vittime strane però, perché alla fine, quando sono nella loro casa, fanno quello che vogliono. La religione, per come la conosco io, è un'altra cosa.
Ma vedi, il fatto che lui possa essere un attimino più libero è perché non per la sua volontà, ma perché per secoli persone hanno combattuto contro l'imposizione morale sulla società e lui sfrutta la libertà, ma in realtà se si trovasse all'interno di uno stato fondamentalista anche lui avrebbe i suoi problemi, dovrebbe adeguarsi, o si ribella o si adegua ancora di più, insomma. Sì. Cioè lui sfrutta la libertà che gli altri gli hanno costruito.
Vabbè, questo senz'altro, sono d'accordo con te. Come del resto vedo i ragazzi, tu parlavi prima della compagnia dell'anello, la chiamo io, l'ho sentita il discorso, cioè mi è stato riferito da altre persone.
Sì.
Non credo che ragazzi di 20 anni si facciano condizionare da questi coglionazzi.
Io penso di sì, sai.
Ma per quelli che conosco io no, anzi ci ridono sopra.
Ma ti dico, io ho avuto esempi proprio per esperienza diretta di famiglie in cui addirittura c'era lo scandalo del fatto che avevano trovato il figlio col preservativo.
Che stronzo.
Non per sentito dire, ma per averlo vissuto come esperienza,
sì,
insomma.
No,
cioè,
credo,
cioè io preoccupato che si drogassero, poi mi dicono no, abbiamo trovato nel portafoglio il preservativo. Al che cosa gli dice ai genitori?
Porca miseria.
Cioè
veramente, cioè, sembra quasi... che tu stia parlando del tempo delle streghe, non della nostra realtà, cioè del tempo proprio di...
Guarda, questo fatto, ti dico, mi è successo 5 anni fa. Di parlare, cioè non parlo di 50 anni fa, di 5 anni fa, me lo ricordo, cioè proprio che io preoccupato per questo ragazzo, ho detto, cioè, caro, cosa gli avete trovato, la droga, mi preoccupo, no, gli hanno dato un preservativo. E non glielo dico neanche a suo padre, perché se lo dico a suo padre si arrabbia ancora di più.
Addirittura?
Sì.
Quasi quasi meglio avesse la droga?
Sì.
Terribile, guarda, vabbè, dai. Ciao, grazie,
ciao.
No, difatti appunto quello che si dice è questo. Il monoteismo ha sempre una gerarchia, ha sempre una piramide, c'è il Dio creatore che non esiste alla gerarchia e poi si scende giù. Logicamente nel momento in cui questo esercito si trova a scontrarsi con qualcuno che per secoli combatte per la libertà, si sfalda. Di conseguenza quelli che sono meno intruppati, meno inquadrati, quelli che sono ai margini, godono di una certa libertà, ma non perché l'hanno conquistato, perché l'hanno scelta. Si trova una via di una certa libertà perché qualcuno li impone di non poter più praticare la loro religione al 100%. Perciò esisteranno dei cattolici che si comportano, si dichiarano cattolici, e poi hanno dei comportamenti immediati e concreti di un certo tipo, che sono un po' diversi. Ma questo non deriva perché hanno avuto un'evoluzione, una conoscenza, una trasformazione della propria individualità che gli ha permesso di comprendere questo. Si trovano perché sono un gregge disperso. Di conseguenza, un gregge disperso significa che la pecora che è più distante del pastore, del buon pastore, la pecora che è più distante dal cane da guardia, riesce a vivere meglio, ha più autonomia, può andare oltre un certo recinto, oltre una certa barriera. Ma questo perché? Perché qualcuno ha spaventato il gregge. D'altronde, ricordiamoci cosa dicono i preti nella messa, che il buon pastore protegge dal lupo cattivo che rapisce e dispera il gregge. Allora, se queste gregge sono disperse, appunto, non è perché sono disperse perché si sono ribellate o hanno rinunciato alla loro volontà di essere gregge, ma perché qualcuno gli ha dato la possibilità di allontanarsi e loro vivono di questa libertà. In una società in cui le gerarchie politiche e le gerarchie individuali si sommano e si uniformano a un certo principio, succede veramente il disastro. Perché io vorrei ricordare un semplice fatto che è stato appunto sui giornali in questo periodo, quello che è successo a Bologna. A Bologna esiste un nuovo sindaco che ha un orientamento politico non certo democristiano, diciamo così. Di conseguenza ha alle spalle un'attività sindacale concreta in cui si è impegnato, piaccia o non piaccia, in una realtà a favore di certe realtà sociali. Di conseguenza dovrebbe avere un'apertura mentale molto concreta. È successo un piccolo equivoco in cui si è fatto da pensare che un assessore incaricato ai matrimoni volesse istituire un battesimo di forma laica, e se il battesimo di forma laica è la ripetizione del battesimo cristiano è una grande idiozia. Se invece questo battesimo fosse stata l'accettazione all'interno della comunità di un nuovo nato, la cosa cambierebbe. Eppure, appena si è sentito l'aria di qualcosa del genere, immediatamente questo politico, pur non essendo dichiaratamente cattolico, pur non essendo schierato in maniera così forte verso gli interessi appunto dominanti, cosa è successo? È successo appunto che ha detto che era un'offesa per i cattolici, che questo non andava fatto, che questo non andava imposto, che questo non doveva venire. Immediatamente l'assessore incaricato ai matrimoni ha detto che lui non voleva offendere i cattolici e che appunto era tutto forma di un equivoco. Pensate cosa succede appunto per un fatto che non perché questa fosse una giunta politica, una giunta comunale anticlericale o perché fosse una giunta religiosa di un certo tipo, era una giunta politica, eppure di fronte alla protesta della Chiesa non ha detto noi siamo cittadini, possiamo fare quello che vogliamo, no, subito ha chiesto scusa e ha chiesto che non si devono offendere i cattolici. Sì, pronto?
È la morale umana, sono ancora sangue, sì. È praticata intensamente dal mondo ebraico. E ci colpisce personalmente, io l'ho dichiarato i giorni passati, non so se hanno capito, perché per offendere per motivi psicologici il prete e la chiesa sono ladroni, padroni, non ladroni, proprietari dei miei armenti che vitali, e ci rivolte verso il vostro nascosto di Dio. Voi avete dichiarato che tutti sono Dio, però Milovic è un Dio, è un Deo, non Dio. Un Dio Milovic, quello dell'Iraq, come Saddam Hussein, è un altro Dio, perché la civiltà siria ha dimostrato essere principe del mondo in questi momenti qua. Niente da fare, questi signori qui che pretendono di imporre a loro, sono dei sciocchi, non capiscono niente. Il problema è che il kamikaze è la dimostrazione chiara, non dà la colpa all'ignoto, all'impossibile, per fare il muro, per fare questo, tutte quante sciocchezze. Il discorso è che loro vogliono deprimere, vogliono nel senso deprimere, prostrare. Noi altri non siamo nati prostrati, noi abbiamo i geni se vogliamo essere prostrati, se siamo allevati così e apportati per la vita. No, paura, la paura ci tengano, e poi io mi postano perché mi piacciono, e poi non solo, ma io sono attaccato alla vita in modo così spaventoso che mi masturba, e se voglio potrei morire in questo modo, ma che vuole? Ma che volete un polmone? Ma
va bene,
chi sono questi banditi? Cosa vogliono tutti i banditi? Vogliono la luna del potere, io mi scarico sempre.
Chiarissimo,
si può scaricare i miei anni.
Chiarissimo.
Ciao, ragazzi.
Ciao. Alessandro appunto ha sempre il bisogno di ricondurre le cose sul vissuto suo personale e gli diamo lo spazio anche per questo. Vogliamo cambiare un attimino notizia e un attimino di indirizzo della cosa. Vogliamo accennare una cosa che è significativa. Allora, noi sappiamo che quanto persone noi ci basiamo la nostra esistenza sull'esperienza, sulla conoscenza, sulla pratica, sulle cose immediate, su quello che noi possiamo percepire, vedere, toccare, sentire. Di conseguenza noi dobbiamo sempre sviluppare la conoscenza e l'esperienza. Sì? Pronto? Pronto? Niente, sono stato troppo lento nel recuperare la telefonata. Ricordo i numeri telefonici che sono 049 700 700 e 049 700 838. Allora, noi sappiamo appunto che l'esperienza è la cosa basilare, significa anche mettersi alla prova, significa riconoscere i propri errori. Sei pronto?
Sì, pronto.
Sì.
Ciao, sono Claudio da Vicenza. Niente, volevo fare un saluto a Alessandro, che è tanto simpatico.
Sì.
Niente, mi piacerebbe trovarlo una volta, perché Dio vuole, è troppo simpatico. E mi piacerebbe sapere se, perché siccome mi ha chiesto dove che stava, sapere se quello che abita, dove che ha un trattore.
Vabbè, lancia, casomai chiami una trasmissione.
No, dico, mio paese, niente.
No, ma casomai dai, chiamalo, lo, cercalo, se sai dove abita, va a fare la prova, bene? Va bene. Ciao. Come vedete, Alessandro trova anche degli amici che appunto tramite questa radio, ed è anche uno scopo di questa radio di sviluppare l'amicizia fra le persone, come vedete funziona sempre. E allora di conseguenza noi partiamo sempre dall'esperienza e dalla capacità di comprendere e di rivedere quello che noi facciamo e di soprattutto di non trarre delle leggi assolute. E questo ci permette di dire che appunto l'esperienza è una cosa fondamentale, ma anche la revisione della propria esperienza. Allora, noi abbiamo nel campo del monoteismo in cui i sacerdoti sono infallibili, sono capaci di tutto e riconoscono quello che Dio gli ha detto. Ma è successo che nel campo dell'astrofisica uno degli astrofisici maggiori ha detto: mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato dove? Sui buchi neri. Io personalmente l'astrofisica o Stephen Hawking non è che mi dica granché, non mi ha mai tanto attirato le sue teorie, non le ho dato, perché all'inizio c'era questo tentativo di trovare un motore base unico alla realtà, vabbè, comunque poi si va anche per simpatie, per impatto emotivo immediato, per contatto epidermico, sai, le reazioni immediate. Però mi è piaciuto il fatto stesso che lui, pur essendo diventato un grande astrofisico, pur essendo considerato un mostro sacro, uno dei padri dell'astrofisica contemporanea, a un certo punto rivede la sua teoria. E chiaramente gli va riconosciuto, gli va detto che bravo, cioè, perché ci trovassimo sempre di fronte a delle persone che raggiungono posizioni così importanti, che assumono il coraggio di dire: nella mia elaborazione teorica ho sbagliato, devo rivedere quello che, dove mi sono sbagliato. E soprattutto appunto il fatto che appunto ha avuto la capacità di verificare quello che lui ipotizzava. E tra l'altro la cosa più interessante di questa appunto sua situazione è che lui ha rivisto una cosa che per me è importante anche dal punto di vista pagano. Sì, pronto? Cosa ha detto? Cioè ha detto: non è vero che i buchi neri assorbono tutto. Noi abbiamo sempre detto che dal nulla non si crea nulla e che le cose esistono e che tutto quello che avviene, tutto quello che accade, tutto quello che c'è, ha sempre qualcosa di fondamentale, cioè nel senso che quello che succede rimane sempre una traccia, rimane sempre una memoria, un qualcosa che non viene cancellato e non viene perso mai. Cioè noi diciamo che qualsiasi azione, che sia umana, che sia della materia, una volta che avviene questa trasformazione, che viene introdotta, non viene più abbandonata. Di conseguenza noi diciamo che bisogna essere responsabili, che bisogna seguire con attenzione quello che si fa, che bisogna sempre cercare di comprendere quello che si è fatto e le sue conseguenze. E infatti all'inizio Hawking sosteneva appunto che i buchi neri assorbivano tutto e che non rilasciavano niente. E dice appunto la notizia: secondo la nuova versione lancerebbero una radiazione contenente informazioni, che vuol dire che quello che appunto il pianeta che viene assorbito, quello che viene assorbito questo buco nero, non perde le sue informazioni, non perde le sue esperienze, ma rilancia queste informazioni e la rende disponibile, la dà anche ad altri ed è percettibile. Il che significa che noi siamo sempre all'interno di cosa? Di un qualcosa che ha a che fare con la percezione, con la vita, e che quello che noi viviamo non è mai inutile, non viene mai perso, ma che ha sempre un'informazione, che questa informazione non è utile solo per noi, cioè che la nostra esperienza, quello che noi facciamo, non ha una finalità utilitaristica, ma che in realtà dà un contributo più grande a quello che è la vita. E il fatto che un grande astrofisico non abbia fatto il mostro sacro e abbia ammesso con sincerità il suo errore, questo comprende come deve essere il comportamento di un uomo, al contrario di chi si dice testimone di Dio o rappresentante di Dio, che non può mai sbagliare e che non avrebbe mai il coraggio di dire ci siamo sbagliati. Questo perché chi pensa con l'esperienza, chi pensa con la verifica appartiene all'umanità. A chi invece pensa di rappresentare un Dio che non è mai esistito e che impone una verità unica su cui non si può mai sbagliare, è sempre un elemento da guardare con un certo sospetto. Perciò io, pur non approvando, pur non mi sono simpatiche certe teorie di Hawking, dico grazie per aver dato questa dimostrazione di onestà intellettuale, in cui dice: io sviluppo una teoria, questa teoria la sostengo, la verifico, noto che ha delle imperfezioni, che non è corretta, e la modifico, lo ammetto e introduco un nuovo principio. Ma questo ci dice anche che nella vita noi non dobbiamo seguire mostri sacri, che non dobbiamo prendersi ad esempio delle persone che diventano qualcosa di incrollabile. Dobbiamo sempre pensare che abbiamo delle persone che ci sono simili e che gli errori che noi commettiamo li possono commettere anche loro. Di conseguenza le persone vanno sempre considerate, ma non vanno mai considerate depositarie della verità. E questo è un fatto importante, e questa piccola esperienza che per me, su cui i giornali tra l'altro non hanno dato grande spazio, non hanno dato grande importanza, è significativa, perché ci dice: stiamo sull'esperienza, non crediamo a una teoria perché ci viene spiegata più o meno con teorie più o meno coerenti, ma noi dobbiamo sempre verificarla. ma un'altra cosa per noi pagani è importante, il fatto stesso che l'astrofisica ammette quello che noi da sempre sapevamo, che nulla si distrugge e nulla si crea, e dal nulla non nasce il nulla, ma che tutto quello che avviene in un universo, in un pianeta, nei nostri corpi, nelle nostre psiche, pur sparendo il nostro corpo, l'informazione, quello che noi abbiamo elaborato, rimane. E questo è per noi, chiamiamolo, l'ennesima conferma. Il fatto che noi sapevamo che qualsiasi cosa, una pianta, un sasso, ha un'anima, ha una sua dimensione, e che questa sua vita, una volta che lui sparisce, rimane la vita che ha vissuto, l'esperienza che ha accumulato, la trasmette all'ambiente, lascia i suoi pensieri, lascia le sue idee, questo è vero anche nel momento appunto in cui spariscono universi. Il che significa che tutte le nostre esperienze, se indirizzate male, producono delle informazioni sbagliate. Pensate cosa significa per secoli avere milioni di persone che si stanno lì a dibattere nel senso del peccato, dell'indegnità, della paura di Dio. Significa che lanciano informazioni infinite di un certo tipo. E chi si pone di fronte alla vita, che è sensibile alla vita, gli giungono queste scorie, queste intossicazioni, questi bombardamenti, chiamiamoli, negativi. Di conseguenza, rendetevi conto che una persona, pur nascendo libera, si trova ad avere un ambiente che diventa ostile. Ma significa anche che se noi pensiamo di pensarci creati, che le persone sono create, pensiamo che le persone e la loro esperienza non serva. Il fatto che Hawking dica una volta che questi pianeti vanno nel buco nero e che perdono la loro caratteristica, che perdono la loro individualità, nel momento della loro morte rilasciano delle informazioni, informazioni che possono essere servite. Per questo è importante che ognuno viva al meglio la propria esistenza, che ognuno viva al meglio la propria vita. Ecco qua. Allora, scusate, mi era arrivato un fax, ho fatto una piccola pausa appunto per ascoltare, appunto, per leggermi questo fax, perciò poi è durato anche poco, insomma. Allora, proseguiamo sempre con delle notizie di attualità di un certa importanza. Allora, prendevo dal Corriere della Sera del 21 luglio, di mercoledì, di ieri, una pagina che è abbastanza curiosa. Allora, questa pagina, ci sono due piccoli trafiletti. Uno dice: pedofilia in Austria, commissariato il seminario dello scandalo, e appunto ne abbiamo parlato prima nella trasmissione. E questa è una notizia che ha due colonne messa così in posizione semicentrale, e appunto si parla dello scandalo enorme in cui ci sono le foto anche di questi cardinali coinvolti. Più sotto c'è una notizia molto più piccola, proprio che dà uno spazio più breve. Bologna, bambini di Satra, risarcimento per Dimitri, 100.000 euro a Marco Dimitri e 50.000 a Gennaro Luongo. È l'indennizzo dello Stato cui hanno diritto per giuste indicazioni i due protagonisti dell'inchiesta sui bambini di Satana. Lo ha deciso la Corte di Appello di Bologna. Dimitri e Luongo e altri quattro vennero accusati, tra l'altro, di aver violentato un bambino di 2 anni durante i riti, accuse da cui sono stati assolti. E ora, nella stessa pagina noi abbiamo una cosa: persone che tre sono fatte un anno di galera come Marco Dimitri, tra cui gli viene riconosciuto un indennizzo di 35.000 euro, in cui la Cassazione dice non è giusto questo indennizzo, e adesso si arriva al punto di dire a questo processo due persone hanno subito dei danni enormi, 100.000 euro a Marco Dimitri e 50.000 a Gennaro Luongo, sono ancora pochi. Però la cosa che è più strana appunto è che questa notizia è un piccolo trafiletto, è già tanto che è stata pubblicata. Ma un'altra cosa che è importante, io vorrei ricordare che quando un Presidente della Repubblica come Scalfaro intervenne sulle prime pagine dei giornali per dire che non aveva diritto di parlare, di esprimersi, di intervenire, di fare interviste, ha avuto la prima pagina. Quando i cosiddetti cacciatori di sete montarono l'inchiesta sui bambini di Satana e gli dissero cose tremende, tra cui l'aver violentato un bambino di 2 anni, e poi si scoprì che questi bravi genitori, prima di denunciare il fatto, avevano portato il bambino a essere esorcizzato, e l'esorcista non è indagato, stranamente, però si arriva che dopo anni, una piccola notiziola rimette a posto le cose. Allora, io vi direi, state molto attenti quando qualcuno orchestra campane e campagne, sui pericoli sette. In realtà le montano sul niente, le montano sul nulla, creano un pretesto. Pensate appunto, questa campagna è durata per anni, ha coinvolto un Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica non si è occupato della realtà e ha detto non ha diritto di parlare.
Sei pronto?
Sì, sono Paolo, ciao.
Ciao.
Non so, io mi sono in ascolto da poco,
sì,
in auto come al solito, non so se hai parlato dello scandalo di
Sì, due volte ne ho parlato, sì, ne ho parlato proprio anche due minuti fa.
Ecco, io penso che questo scandalo, che non è certo il primo, non sarà l'ultimo, sia però particolarmente significativo, proprio perché il seminario, che dovrebbe essere il luogo in cui vengono formate queste persone, uno dei più importanti dell'Austria, uno dei più antichi e anche quello considerato dei più austeri, dei più dava questo tipo di educazione, cioè formava i giovani seminaristi a diventare degli stupratori di bambini.
Sì.
Addirittura si esibivano, si fotografavano, quindi si compiacevano del fatto che alle persone che stanno al di fuori della chiesa fanno la morale e loro fanno quel cazzo che vogliono.
Sì, beh,
addirittura che hanno celebravano dei matrimoni omosessuali fra di loro in costume adamitico.
Sì, ma poi tenendo conto che c'erano state anche delle denunce e queste erano state ignorate.
Ecco, quindi credo che questa sia veramente la ciliegina sulla torta, che dimostra una volta per tutte come non è un comportamento casuale, ma fa parte della loro formazione, e fin da quando mettono piede in un seminario, che è la loro scuola, vengono ben istruiti al loro scopo principale, che è quello di sottomettere il prossimo e soprattutto i deboli.
Paolo, io partendo all'inizio ho parlato anche del fatto di Brescia, non so se tu l'hai seguito, di quei tre preti denunciati per pedofilia a Brescia.
Sono quelli che sono sotto potere, che c'è stata anche una presa di posizione da parte.
Sì, che hanno fatto la manifestazione davanti al carcere.
Sì, addirittura su Rete 4 ne hanno parlato, hanno intervistato uno di questi sacerdoti che difendono questi personaggi. È forse la prima volta che se ne parla così ampiamente, però guarda caso se ne parlava dall'altra parte, cioè per cercare
esatto
di scagionare questi delinquenti. Ricordo anche che qualche settimana fa a Piove di Sacco è stato processato, tanto per stare in zona, un prete che insegnava in un istituto tecnico di quella cittadina e inviava continuamente dei messaggi a sfondo erotico omosessuale ai suoi allievi, con inviti eccetera, ed è stato comunque, questa volta qui è stato condannato a una pena pecuniaria, comunque è stato condannato.
Perché, guarda, io di Brescia, ad esempio, da quello che so, addirittura esistono dei comitati che si occupano della faccenda, sai? Sono anche dei volanti nazi, cioè nel senso che almeno a Brescia la cosa è molto sentita, cosa che sui giornali traspare poco. Infatti io sono partito appunto parlando di Brescia anche all'inizio della trasmissione, però da quello che ho informazioni io a Brescia la cosa è molto consistente, proprio perché...
Voglio dire, anche l'arresto di quei preti è avvenuto, mi sembra, dopo più di un anno di
indagini,
non è certo una cosa casuale, una cosa montata o dettata dall'isteria, cioè c'è stata una lunga inchiesta da parte della magistratura, che è partita dal insegnante perché c'era un giro di pedofilia dentro questa scuola, e dopo lunghe indagini hanno messo incarcerato o messo sotto processo questi due sacerdoti, quindi è inutile adesso.
Si parla di 21 casi, nel senso.
Sì, si parla di diversi casi. E ecco, tornando al discorso, anche quello di Piove di Sacco, un particolare significativo che mi ha colpito è che questo prete, durante il processo, come difesa, ha dichiarato che questi messaggi omosessuali, di pedofili, per lui erano il suo modo di comunicare, ha giustificato così questi
beh, sistema.
Anche questo è significativo, perché ci dà l'idea, insomma, di come si pongano questi personaggi,
l'approccio che hanno con i ragazzi,
di sempre ragazzini, quindi il solito invito che faccio a tutti i genitori: state un pochino attenti a mettere i ragazzini nelle diocesi, nei patronati, nelle mani di questi personaggi, perché il rischio è molto alto.
Buona trasmissione. Grazie, c'era Paolo, ciao.
Paolo appunto ci ha aggiunto anche un fatto appunto di storia locale, che appunto è significativo di come sono certe realtà e certe situazioni.
Sì, pronto?
Sarebbe mio desiderio essere coscienza della gente, perché quei prezzi là che sono stati a Genova, fanno apposta a far bavo perché vogliono essere perdonati dalla società per poter sposarsi anche loro. Dopo, comodo signori, voi ti imboiare, ma ciao.
Beh, ciao. Beh, guarda, il discorso del non è che questo avvenga perché loro vogliono sposarsi. Difatti anche da indagini infatti da psicanalisti, psicologi, hanno detto che la storia del motivo del perché non possono sposarsi non ha fondamento, non ha base, non ha nessun sostegno, sono altri i motivi. Sì, pronto?
A casa.
E tu dove sei?
A casa.
Cosa deve dire?
Gnocco.
E tu cosa sei? Davanti, ripeti. Riesci a dire qualche altro alimento?
Gnocco.
Dai. Gnocco. Che fantasia che hai, dai, dai. Poverino.
Quanto, dai. Quanto in sei venire che
dai.
Ti
bene.
Vai,
vai all'oratorio, dai.
Nani.
Tu cosa sei?
Io qualche volta, nani.
Che fantasia. Sei molto ripetitivo, sai.
Ma le cose sei che te vivi. Le cose sei che te vivi. Sei un sciocco.
E dopo? Dai.
Dopo, ciao.
E dopo? E dopo, dai avanti. Come vedete, quando si toccano cose significative, si toccano appunto fattori che hanno a che fare con l'emozione, con la vita, i buoni cattolici vengono fuori, si manifestano come sono. Infatti questo è un ascoltatore abitué della trasmissione. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Niente, mi chiamo Gianni.
Ciao.
Devo dire che quella che appena detto la... magari avere dei problemi psicologici.
Sì, beh, quello sì.
Prima roba, seconda roba.
Infatti io solo un appello all'aiuto perché poverino.
Seconda roba, niente, siccome che ti dia la verità, è la roba che fa mai.
Certo.
Ora sta ben sconta, perché la verità sta sempre ben sconta.
Sì, ciao, soprattutto c'è la realtà, ciao. No, ma difatti, perché noi lasciamo parlare quel tipo di ascoltatori? Proprio perché quell'ascoltatore che ha telefonato, non questo, quello precedente, dà una dimostrazione di qual è il loro grado di malattia, di disagio. Ed è giusto che quello che noi sosteniamo venga fuori e venga dimostrato. E queste persone non sono capaci di esprimersi, di dire un nome, di fare niente, e hanno bisogno di lanciare un appello. Sì, pronto?
Sì, pronto. Non sono un cattolico, mi... Faccio un appello al bifolco che ha appena detto, che non si può distinguere un gnocco, un saiano, un fannullone come te.
E dopo?
Una persona intelligente come me.
Ma, complimenti. Ma insomma, sai, ecco, ha riattaccato. Come vedete, questa persona è stata toccata e immediatamente ha avuto bisogno di intervenire e dire che lui è intelligente. L'intelligenza non è che quella che si possa essere detta, ma è dimostrata quel modo con cui ci si espone, con cui affronta la vita, in cui si trova la capacità di parlare con gli altri. E questa persona ha solo bisogno di definizione, cioè da buoni cattolici devono definirsi soltanto, sono loro che danno la definizione che sono intelligenti. Ecco, perciò appunto dicevamo che gli lasciamo parlare proprio perché danno una dimostrazione di come questi elementi siano presenti nella nostra società e che devono essere seguiti, devono essere compatiti, e si cerca di dare una loro mano quando è possibile. Sei pronto?
Pronto?
Sì.
Ricordo Francesco?
Sì, ciao.
A sostanza da Capovasio. Ma come mai che mi hai detto cosa? Come chi si chiama chi i due?
Ah beh, non è un problema, dai. Non...
No, no, ma dico, mi vuoi dire, beh, mi sono Tizio Caio e così e Sabonio.
Sì, ma fa parte della, no. Della loro situazione.
No, no, scusa che ti ho corrotto, Francesco.
No, nessun problema, nessun problema.
Ciao, Francesco.
Ciao, ciao, Sergio, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
No, ma infatti queste persone non hanno una forma di individualità, cioè nel senso che non esistono, sono soltanto dei corpi vuoti, sono degli zombie che sono in circolazione e che in qualche maniera devono farsi notare. E noi siamo una radio che ha bisogno del contatto con gli ascoltatori e che dimostra che quello che noi affermiamo, che quello che noi diciamo, in realtà è una situazione che il monoteismo ha portato e che ha creato enormi danni. E il fatto che ci siano persone che siano incapaci di approcciarsi, di intervenire, di comunicare e che abbiano bisogno di autodefinirsi intelligenti, dimostra quanti danni il monoteismo ha fatto nella società. Sì, pronto?
Sì, pronto. Sì. È importante sapere il nome, eh. Mettiamo Michele di comunque.
Va bene, Michele.
Se vi interessa. Non
dove, so. Dove sei, Michele?
Se cambia qualcosa.
Sì, cambia moltissimo, cammino.
Sì, cambia,
che...
tutto cambia.
Dove? Che lavoro fai, Michele?
Che lavoro che faccio?
Sì.
Via col camion.
Ah, fai via col camion.
A cioppa e pan, subito pan.
Complimenti, dai.
Ascolto un buon conto come ti fa passare.
Complimenti. Cioè, te la passi veramente male, eh? Te la passi molto male. era, vedete, proprio la povertà di questo tipo. E bisogna stare lì a cercare di sforzare già il fatto che si senta di dover richiamare, di dire un suo nome, si dimostra che facciamo un servizio a lui stesso, gli diamo quella capacità di tirarsi fuori che non avrebbe mai avuto. Se non avesse ascoltato la nostra trasmissione sicuramente sarebbe rimasto in una situazione di disagio enorme. Il fatto che noi gli evochiamo il suo animo cattolico, le sue triste esperienze di cristiano, e gli permettono di fare emergere la sua sofferenza. Certo, i monoteisti non sono capaci di manifestare il loro animo, il loro disagio, la loro individualità, il loro vissuto, il loro interiore, il quanto hanno sofferto. E ricordargli appunto che il monoteismo è sofferenza e violenza in posizione, gli permette di muovere qualcosa, e piano piano, certo con insulti, con sbavature, con incapacità, tirano fuori, dimostrano questo. E questo è proprio importante, proprio perché se noi vogliamo sradicare il monoteismo dobbiamo anche arrivare a questi animi, così devastati, così distrutti, così sofferenti. È un lavoro enorme, va bene, siamo in una radio che come scelta anche questa di essere sempre in contatto con gli ascoltatori, di non avere filtri, e di conseguenza è giusto mostrare anche questa realtà, dimostrare queste sensibilità, dimostrare queste esistenze, e questo noi lo facciamo. Certo che questo lo facciamo anche perché questo dà la dimostrazione che il fatto che noi abbiamo compreso e concepito a cosa porta il cristianesimo, a cosa porta il monoteismo, a quale forme umane si creano. E allora questi ascoltatori, quando intervengono in questa maniera, ci permettono di dire che la nostra analisi è corretta, è giusta, che ha toccato gli elementi giusti. Sì, pronto?
Pronto?
Sì. Niente. Va bene, ecco, perciò come vedete, cioè io faccio sempre così nelle telefonate proprio per questo motivo, proprio perché ci basiamo sempre sulla comunicazione, sullo scambio, sul parlare, sul comunicare, sul dire le cose, e di conseguenza questo ci permette di comunicare. Sì, pronto?
Non è completamente come tutta quanta dimostrazione è stata fatta, perché casa nostra, i mafiosi che hanno tanto pubblicizzato la televisione, che hanno bruciato i campi di grano, di anticampati, di cose là, Tangentopoli erano gli stessi mafiosi di chi faceva il volontariato per dire chi era stato i preti. Erano gli stessi preti che facevano i mafiosi, che facevano Tangentopoli, che bruciava il grano, che aveva colpa a chi altri ancora, perché bisogna chi va avanti ha perso il culo, intanto lui crede come andrà sempre, no? E in realtà è tutto un bavolo.
Perfetto, va bene.
Capito come è stato?
Sì, 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 bene. Ciao Alessandro. Bene, Alessandro appunto ha detto la sua, oggi è intervenuto spesso, io appunto chiudo qua le trasmissioni perché appunto la trasmissione ormai ha solo pochi minuti, c'è da fare anche la pubblicità, il nostro Alvise è già pronto ad entrare anche lui per trasmettere. Io ricordo appunto che questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Io ricordo sempre che se voi cercate Paganesimo su internet trovate tutte le informazioni, i siti che sono collegati. Ricordo appunto che la nostra trasmissione ha una visione religiosa e della visione del paganesimo, del politeismo, e soprattutto noi diciamo appunto agli ascoltatori di usare tutti i mezzi di informazioni e di conoscere le cose. Il monoteismo ha una visione impositiva, ha una visione dogmatica, il paganesimo non ha queste visioni impositive e dogmatiche, perciò i pagani devono conoscere, devono affrontare le cose, devono fare esperienza e le devono ricercare. Ogni pagano percorre una sua via, non esiste un insegnamento pagano, non esistono i comandamenti, non esiste un libro sacro, non esiste una Bibbia pagana, esiste la vita, e la vita di ogni persona è importante e essenziale. Perciò io chiudo la trasmissione qua perché ormai sono tre minuti, devo fare anche la pubblicità. Vi ricordo che sono in trasmissione questa sera dalle 19 alle 20 perché appunto Claudio è in ferie, e vi ricordo che se cercate paganesimo e politismo su internet trovate sicuramente i nostri siti. Io ricordo che c'è un portale che è www.federazionepagana.com e da lì potete accedere anche a tutti quanti i siti di Claudio, in cui troverete il materiale che lui ha prodotto per questa trasmissione. Io vi saluto e vi do appuntamento questa sera dalle ore 19 alle ore 20. Ciao a tutti.